vuole parlare da là, forse si sente, gridi forte.
Io nel tuo luogo nominare sui pesci e sugli uccelli che non so come faccia a nominare sui pesci e sugli uccelli, perché è una cosa molto difficile. Comunque nominare sulle bestie si potrebbe pensare che siamo i sette vizi capitali sul terzo di queste cose qua. Quando io dico uno, ma te hai l'asino, tu sei un pavone, tu dico delle bestie, che noi le volte pensiamo le bestie. Allora questa dignità che Dio ci dona, questo onore, la sua immagine, vuol dire che noi dobbiamo dominare le nostre bestie che abbiamo dentro. Bene?
Grazie tantissimo. Provo a ripetere succintamente la domanda, o meglio l'osservazione, la proposta che lei ha fatto. Dominare i pesci del mare e gli uccelli del cielo, dice il nostro amico, come si fa? Dice, ma forse che dietro questo comando del Signore all'uomo e alla donna non ci sia invece il comando di dominare le bestie che sono in noi. Allora, sa che qualche anno fa è uscito un volume di un grande esegeta che si chiama, cioè commentatore della Bibbia, che si chiama André Denain, è un belga, e si intitola Da Adamo ad Abramo, e è in italiano, è edito da EDB, quindi una cosa tutta nostrana, capite? Ebbene, in questo Da Adamo ad Abramo, André Denain nota proprio questo aspetto, cioè dice, ma provo a farla semplice, è un po' complicato. Lui dice, i due testi di Genesi 1 e di Genesi 2, per quanto abbiano avuto una origine differente, distante di circa almeno 400 se non 500 anni, però di fatto nella nostra Bibbia, qui nel libro, sono posti uno dietro l'altro. E c'è un primo comando che Dio dà in Genesi 1, questo di dominare, di soggiogare le bestie, e poi dopo c'è il grande tema della disobbedienza. Allora André Denain legge il comando in maniera allegorica, proprio come ha fatto lei. Cioè, in pratica, l'uomo è quell'essere che è chiamato a umanizzarsi, cioè a evolvere dal suo stato ferino a uno stato invece maturo, capace di scelta libera, di bene, di amore. E lui dice, il fatto che abbia mangiato dell'albero è l'indice del fatto che non ha saputo dominare la bestia. E d'altra parte, lì nel racconto dell'albero esce proprio una bestia non dominata, ricordate? Ecco, allora, per dire che oggi c'è anche questa interpretazione che trovo decisamente stimolante anche da un punto di vista spirituale. Penso che la lettera del testo però intendesse appunto un senso più letterale, non che dovevamo andare a calpiare tutti gli uccelli del cielo e i pesci del mare, ma penso che anche qui gli opposti, i pesci, gli uccelli, voglia dire appunto questa signoria che Dio affida all'uomo sul creato, ma che non è dispotismo, ma come dice il capitolo secondo, è cura e coltivazione. Ecco, però questo non toglie che, come dicevano i padri, i sensi delle scritture sono infiniti, e quindi senz'altro anche questa pista che il nostro amico ci ha suggerita possa essere assolutamente percorsa, innanzitutto esistenzialmente, penso, nel dominio della bestia. Questo André Venin è senz'altro uno che legge la scrittura spesso in chiave psicoanalitica, no? E quindi questo spiega come mai questa scelta. Un'altra parola? Non so se saprò rispondere, però.
Cioè, sensazione. No, questi qui vanno quasi meglio di quelli. Io lavoro nel campo della scienza, e quello che spesso dico è che i miei colleghi, magari anch'io, esageriamo, nel senso che pretendiamo di spiegare tutto, mentre moltissimo è avvolto nel mistero sempre di più. Lei pensa che alcuni miei colleghi pretendono di spiegare che c'è Dio. Io dico, ma allora se spieghiamo che c'è Dio, siamo più grandi di Dio, no? E quindi, eppure, scienziati cattolici dicono questo. A questo punto, parlando di teologia, non so nulla, no? Però mi sembra che ci sia un po' la stessa tendenza, si vuole spiegare troppo. Cioè, io lascerei molto di più le cose del mistero, perché se andiamo a spiegarle troppo, dopo magari le mettiamo in un dogma, e insomma, non lo so, io preferisco dire che certe cose non le capisco, e che quindi, cioè, io mi aspetto che Dio sia molto, ma molto, ma molto, ma molto più grande di me. E quindi come faccio io a interpretare, a spiegare? Non capisco, c'è la Bibbia, eccetera, io sono credente anch'io, e secondo me è giustissimo quello che ha detto lei, è molto importante, fa molto bene all'uomo pensare che ci sia Dio. Però, insomma, che voglia spiegare poi tutto Dio, mi sembra che non sia possibile. Quindi io consiglierei ai teologi di stare più bassi. Mi è piaciuto moltissimo, mi è piaciuto moltissimo quello che ha detto lei, però questo è il mio consiglio.
Grazie tantissimo. Beh, l'umiltà deve crescere. E no, sono d'accordo profondamente. Proprio quando i concili riflettevano sul mistero di Dio, facevano proprio quell'affermazione che lei ha detto, cioè per quanto con parole umane e con grande timore si provava a pronunciare qualcosa del mistero di Dio, però sempre si diceva il semper maius, il sempre più grande, no? E ecco, la teologia penso che sia questo esercizio di accogliere il dato della rivelazione e farlo risuonare, facendone notare le convergenze e quindi anche gli aspetti positivi per la vita dell'uomo, no? Però senz'altro non c'è la volontà di dire abbiamo Dio in pugno, no?
Una cosa che mi hanno sempre turbato, per esempio l'anima, no? Quando è stata messa nell'uomo? Non so se me l'avevo usato io, oppure l'evoluzione. Insomma, l'evoluzione capisco che non è più un problema, giustamente lei ha detto, è meglio un Dio che in qualche modo lascia che la sua creatura, però insomma l'uomo rispetto agli ebrei prima, quando, non lo so, cioè perché questo tempo particolare, per esempio, in cui si è rivelato Gesù Cristo, cioè qual è? Misteri, ecco, beh, se sono misteri sono d'accordo.
Ma vede, appunto, un'altra cosa penso che sia utile tenere presente, no? La teologia sembra proprio una disciplina per iniziati, no? È un po' così, anche perché è stata appannaggio di una certa classe per millenni, no? E solo recentemente i laici sono annessi ai sacri misteri, ma fino a qualche decennio fa questo era assolutamente impensabile, no? E questo per dire che cosa? Per esempio, per dire che in realtà appunto la teologia è più umile di quello che la rappresentazione popolare immagina, no? L'anima. Ma sapete che qualche anno fa uscì un documento di una congregazione romana proprio sul tema dell'anima. E sapete, alla fine, dopo una lunghissima indagine, cosa questo documento in fondo strecca arriva a dire dell'anima? Arriva a dire che l'anima è uno strumento verbale con cui l'uomo dice che è chiamato alla relazione con Dio e questa relazione è capace di perdurare anche al di là della morte fisica. Guardate, uno strumento verbale. Quindi, capisce, è molto ridimensionata la potenza ontologica dell'anima, no? Ecco, l'altra cosa dell'evoluzione. Non so se lei si è mai intrattenuto, immagino di sì, con Don Fiorenzo Fachini.
Sì, sì, sì.
E allora io sono stato presimato da lui, non so se qualcosa è sceso. Però Don Fiorenzo dice sempre così. Don Fiorenzo è questo grande antropologo che studia così questi aspetti anche al confine tra evoluzionismo e creazione, evoluzione e creazione. E allora Don Fiorenzo dice così: certo, ci sono alcuni elementi che dicono l'emergenza della persona umana, e Fiorenzo dice la simbolizzazione e la progettualità. Dice, ma a questo punto, quando questi sono emersi, chissà, no? L'uomo credente dice la spiritualità passa attraverso questi segni e lì passa l'intervento di Dio, ma quando questo sia accaduto non possiamo saperlo, no? E quindi c'è questo spazio della legittima autonomia della scienza, no? Ecco, per il resto, tutto il resto veramente mistero. Come mai Cristo si è incarnato nell'anno zero? Io non penso proprio perché fosse la Pax Augustana, hai capito? Ma veramente questo è degli infiniti progetti di Dio, no? Ultima questione, poi andiamo a Anna.
Nel Vangelo di Giovanni, nel prologo,
sì.
Io mi trovo bene per comprendere il rapporto tra Dio e Gesù. Cioè, quando dice un principio che non è un principio temporale, ma è un principio di essenza, c'era Dio, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Quindi c'è una contemporaneità tra Padre e Figlio, e quindi questo mi spiega un po'. Il concetto che non c'è prima o dopo, ma c'è una contemporaneità tra queste due persone. Poi, per quanto riguarda l'anima, ecco, quando Dio ha creato Adamo con la polvere del suolo, però gli ha insufflato la sua essenza, quando gli ha trasmesso il suo soffio, gli ha messo l'anima praticamente. Quindi Dio non è solo con noi, è in noi, secondo me.
Allora, sul prologo le voglio fare un piccolo regalino tutto personale. Nella nostra traduzione si recita proprio come lei ha ricordato a memoria. Quel presso si può usare di più, cioè si può dire era verso, perché appunto questo dice tutta, come posso dire, la tensione del figlio verso il padre, e penso che questa dimensione dinamica sia più affascinante che l'altra, esatto, con l'accusativo. Prosto non vero. E sull'altro cosa vuole? Sa, questi termini ebraici sono molto complicati, no? Senz'altro lì c'è questa appunto relazione che Dio vuole intrecciare con l'uomo, questo, beh, anche qui ci siamo di fronte a un prossimo, no? È l'accusativo. Ecco, lì poi dopo l'anima, la sostanza divina, ecco, lì sarei un po' più prudente, non farei dire al testo di più di quanto non volesse dire, no? Certo che nella nostra fede, quando riceviamo lo Spirito del Signore, riceviamo lo Spirito del Signore, e quindi questo, lei ha lo Spirito del Signore, io ho lo Spirito del Signore. Non so se sempre ci facciamo sospingere da questo Spirito, però l'abbiamo ricevuto, questo è poco ma sicuro, no? Vedere tutto questo in quel secondo capitolo mi sembra un po' fortissimo, ma comunque al punto d'arrivo ci si arriva, ecco. Bene amici, allora io qui nel foglietto leggo che lunedì 14 c'è la terza tappa ed è con il carissimo professore Vincenzo che ci parlerà del mondo dell'antropocene, e quindi rimaniamo in attesa di questo terzo grande momento. Forse Don Francesco vuole dire una parola.